qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi andiamo a vedere, cercare di capire tutto quanto il cancan fatto a proposito del raduno di Pontida, quello che annualmente la Lega Nord fa per dare, diciamo così, indicazioni ai propri elettori, ai propri militanti. Questa domenica era molto attesa perché si pensava che la Lega Nord potesse avere delle clamorose uscite, lanciare dei clamorosi ultimatum. Questo non è avvenuto e si è parlato sostanzialmente delle cose che potenzialmente si possono fare. Allora, per quanto riguarda il nostro pensiero rispetto alla Lega Nord, rispetto al quadro geopolitico su cui si agisce la politica italiana, noi possiamo affermare con una certa tranquillità che in questo momento chi tiene unita l'Italia è la Lega Nord, perché la Lega Nord, al di là delle proprie impostazioni di tipo propagandistico, è l'elemento che, e poi i suoi massimi dirigenti, anche quelli locali come Tosi, come Salvini o altri, dicono e affermano che fanno di tutto per cercare di tenere insieme l'Italia. Questo è vero, questo è vero, e noi confermiamo che questo avviene. E però bisogna anche dire con la stessa franchezza che i partiti, gli altri partiti italiani, altre forze politiche italiane, questo non lo capiscono e fanno di tutto per ridicolizzare o comunque per mettere in difficoltà la Lega Nord. Questi sciocchi politici non si rendono conto che in questo momento chi cerca di impedire lo sfasciamento, il crollo di questo gigante dai piedi d'argilla è proprio la Lega Nord. Ecco, la stessa, se noi andiamo a vedere, no? Gli stessi discorsi fatti sui ministeri, portiamo dei ministeri a nord, portiamo dei ministeri, facciamo una capitale reticolare, eccetera. Se noi andiamo a vedere più approfonditamente questo tipo di discorso, capiamo che questo discorso non fa altro che rinforzare l'aspetto unitario dell'Italia, perché il Veneto, adesso io non parlo a nome degli altri popoli del nord, del centro o del sud, dico il Veneto non gli interessa niente avere dei ministeri nel Veneto o comunque a nord, gli interessa la propria indipendenza, la propria libertà. Noi del Veneto Serenissimo Governo siamo dei patrioti, ci battiamo non perché vengono messi o collocati al nord o nel Veneto qualche ministero, ma ci battiamo perché il Veneto ritorni ad essere quella Repubblica Serenissima, quella grande Repubblica che per 1200 anni ha governato i nostri popoli. Ecco, se noi poi vogliamo parlare di ministeri, vabbè, qui nel Veneto, anzi più precisamente a Valdagno, c'era il Ministero della Marina durante la RSI, durante la Repubblichina di Salò, avevano messo qua dei ministeri, probabilmente non so dove avevano visto il legame tra il mare e Valdagno, ma comunque sta di fatto che erano a Valdagno, c'era un ministero della Marina, della RSI. È chiaro che indirizzare la lotta dei popoli del nord, del popolo veneto, per avere uno, due, tre, non me ne frega niente quanti ministeri, è semplicemente un tentativo per deviare il nostro obiettivo, che è l'indipendenza totale della nostra patria. Noi ci battiamo per l'indipendenza totale della nostra patria e poi successivamente decideremo come, cosa e perché e come indirizzeremo la nostra politica economica, la nostra politica estera, la nostra politica in Europa e anche nella penisola italiana. Qualsiasi deviazione da questo obiettivo, che è la Costituzione della Veneta Serenissima Repubblica, è un obiettivo deviante e fuorviante. Ecco, dopo vorremmo dire quello che faremo noi quando avremo un Parlamento Veneto. Noi un Parlamento Veneto possiamo dire alla Lega, ma agli italiani e ai italiotti, come si fa a risparmiare. Ecco, tanto non servono assolutamente due camere, basta un Parlamento unico. Questo Parlamento unico deve essere composto da non più di 500 persone. Sono persone che vengono elette e ci saranno due sessioni annuali di questo Parlamento, due sessioni mensili, una a novembre e una a maggio, dureranno un mese e i deputati che andranno percepiranno il stesso stipendio che percepivano nel loro luogo di lavoro, se lavoravano i campi, la terra, gli uffici, erano dirigenti di industria o quant'altro, prenderanno gli stessi soldi e per quanto riguarda il rimborso spese saranno rimborsate a spese documentate e ovviamente possono andare tutti quanti a dormire e vivere in quel mese in alberghi a 3 stelle come fanno tutte le persone del popolo. Ecco, per quanto riguarda il Senato, noi ci sembra sempre il solito discorso, se si chiede di costituire il Senato delle regioni, se noi costituiamo il Senato delle regioni, è anche questa una stupidaggine, perché noi non vogliamo il Senato federale, non vogliamo il Senato delle regioni, non vogliamo il Senato delle autonomie, noi vogliamo la libertà per il nostro popolo per la Veneta Serenissima Repubblica, e quindi in tutti i casi il Senato non deve essere proposto come elemento di risoluzione di alcuni dei problemi della politica italiana. Ma noi ci rendiamo perfettamente conto che la degenerazione morale e politica, la degenerazione che esiste nella penisola italiana ha raggiunto livelli assolutamente tali da che non sono più in grado di tornare indietro. In Italia si è festeggiato qualche settimana fa il 150° anno dell'unità dell'Italietta e adesso, dopo qualche settimana, siamo alla guerra per bande, che noi ci va benissimo, perché la guerra per bande corrisponde alla disgregazione totale dell'Italia e più sarà dura questa guerra per bande, come sta avvenendo, e prima si avvicinerà il Veneto, si avvicinerà alla propria indipendenza, alla propria autodeterminazione. Noi vediamo che non esiste più nessun partito unitario, esistono dei partiti che non sono neanche espressione della volontà di alcune regioni o comunque di alcuni settori dell'Italia, ma sono semplicemente una guerra per bande fatta da capi bastone che fanno di tutto per impossessarsi di quanto c'è da impossessarsi. Ecco, questo mi sembra che sia un elemento fondamentale. Ecco, dopodiché vediamo che, l'abbiamo già detto, vogliamo ripeterlo, vogliamo essere estremamente chiari in questo contesto, si parla di riforma economica, si parla di stare nei parametri che ci hanno fornito l'Europa per impedire all'Italia che diventi come la Grecia. Ecco, non vi sto neanche a raccontare cos'è la Grecia. La Grecia è una nazione che nella sua grande stramaggioranza è una nazione, soprattutto per quanto riguarda l'impiego pubblico, di parassiti che vivono alle spalle dello Stato, finché lo Stato ha soldi. Quando lo Stato non ha più soldi, questi andranno a pescare, perché questo è il dato di fatto. Non è che sia fare folklore. Certo, quando tu parli che ci sono alcuni settori, alcune aziende statali che ogni auto blu hanno 50 autisti, è evidente che questo non può reggere il discorso, no? Il fatto che vadino in pensione a 55-50 anni, il fatto che ci siano le figlie nubili di impiegati statali percepiscono la pensione, eccetera. Poi si sono accorti che non possono farla percepire anche quelli che hanno meno di 18 anni, perché quelle comunque sono nubili. Sono tutte cose che dimostra che non solo in Italia ma anche in Grecia c'è un processo degenerativo che non può portare che al completo disfacimento della Grecia e poi successivamente al disfacimento di tutta l'Europa. Ecco, poi tra l'altro è abbastanza incomprensibile il fatto che la Grecia ha un PIL uguale a quello della provincia di Vicenza e sembra che bisogna salvare la Grecia, perché se la Grecia cadesse in un disastro economico, che c'è già, crollerebbe tutto il mondo. Ecco, teniamo presente che è la provincia di Vicenza. Se la provincia di Vicenza crolla, non credo che crolli tutto il mondo. Comunque questo ce lo dicono. Ecco, poi stiamo di fronte a delle manovre economiche che ci dicono che l'Europa deve assolutamente, che l'Europa ci ha imposto di portare a compimento e di abbassare il debito pubblico, eccetera. Allora qua non ci capiamo, perché l'abbiamo detto e lo ribadiamo, il signor Giulio Tremonti, che non è un amico per noi ma è il signor Giulio Tremonti, ministro dell'economia, quando hanno fatto il consiglio dei ministri per approvare sostanzialmente la guerra in Libia, questo signor Giulio Tremonti cosa ha fatto? Non ha aperto bocca, Allora io vi dico, sapete quanto ci è costata fino al 14 di giugno la guerra in Libia? E quando parlo di guerra in Libia parlo di un bilancio extra bilancio della difesa, perché il bilancio della difesa è una cosa, le missioni all'estero sono un'altra cosa. Difatti le missioni all'estero, il budget viene votato ogni anno, perché non sono soldi che noi abbiamo stanziato per la difesa, ma sono soldi che noi abbiamo stanziato per le missioni all'estero. Allora, e parlo soltanto della guerra in Libia, l'Italia da marzo, da quando ha cominciato l'intervento militare, al 14 di giugno, ha speso per la guerra in Libia 700 milioni. Ha speso, che vuol dire 7,8 milioni a giorno. Entro la fine dell'anno, se questi sono i parametri, si dovrebbe arrivare a circa 2 miliardi e mezzo di spese fatte extra bilancio della difesa. Ma un momento, signori, a questo va aggiunto che cosa? Va aggiunto che noi ai fantocci di Bengasi abbiamo dato fino adesso 500 milioni di euro. Non è finita. A noi ci costa altrettanto la venuta in Italia dei extracomunitari che sbarcano a Lampedusa e non solo a Lampedusa, e sono comunque a carico dell'Italia, ma sono soldi e bilanci che sono esterni e ai bilanci della difesa e al costo militare della guerra contro la Libia. Ecco, e ricordatevi che prima della guerra contro la Libia non è che noi dassimo soldi a Gheddafi, perché anche i soldi dati per le strade o per altre pagamento di danni che l'Italia ha fatto tra le due guerre sono soldi che noi non davamo a Gheddafi, noi davamo alle industrie italiane che andavano a lavorare a costruire manufatti, costruire strade, costruire i fiumi, i sotterranei, eccetera. E invece Gheddafi investiva soldi in Italia, quindi dobbiamo mettere nel conteggio, signor Giulio Tremonti, anche il fatto che il governo libico, il governo di Gheddafi, pagava, cioè comprava azioni, comprava settori dell'industria italiana, e questi non ci sono più. Perché i quattro fantocci di Bengasi i soldi ne vogliono, non ne hanno da dare, perché sono effettivamente degli ascari, dei mercenari, dei contractor a servizio della Francia o dei nordamericani. Comunque, fino al 15 di giugno, gli USA, i nordamericani, hanno speso circa 500 milioni per la guerra in Libia. La Gran Bretagna ha speso 400 milioni per la guerra in Libia, sempre. La Francia ne ha speso 300 milioni. Altri, cioè le nazioni cosiddette minori, hanno speso 200 milioni. Allora, siccome che probabilmente nessuno sa, ma o pochi sanno, il tornado, un'ora di volo di questi aerei, che sono obsoleti, sono vecchi, eccetera, tra le altre, costa 32.000 euro all'ora. Quindi quando che noi o l'aviazione a destra, i piloti sui tornado, come avete visto sopra la base di Istrana qualche mese fa, perché, come ho già detto, i piloti di aerei devono allenarsi ogni giorno, e ogni giorno, devono sempre allenarsi, perché se no non sono come i ciclisti, o si allenano o sono fuori forma. Ecco, i missili anti-radar, quelli che noi dovremmo usare o che loro devono usare, costano 200.000 euro, cioè ogni volta che si caccia giù un missile anti-radar sono 200.000 euro. La nave, la cosiddetta nave porta elicotteri Garibaldi, ci costa ogni giorno 200.000 euro davanti alle coste della Libia. Le cinque navi che noi impieghiamo, o che l'Italia impiega, perché dico noi ma intendo l'Italia, impiega davanti alle coste libiche, o comunque per il trasporto, per l'uso, per i fornimenti, costano 300.000 euro al giorno. Questi sono i dati di fatto, sono i dati di fatto. E se noi continuiamo questa guerra, che noi diciamo che va chiusa subito, non per queste ragioni, perché per queste ragioni noi saremmo contenti di fare questo, perché l'Italia non è in grado di reggere a questo sforzo finanziario. Perché vi dico un'altra cosa, questi soldi in questo fino adesso sono presi dal bilancio della difesa e non sono soldi che sono stati investiti o comunque investiti, dati per fare la guerra in Libia. Quindi fra qualche giorno l'Italia, il Ministero della Difesa, non avrà più soldi, perché li avrà impiegati tutti quanti per questa sciagurata guerra in Libia. Dopodiché, come i militari nostri sanno, nelle navi i marinai non lavorano più a tempo pieno, lavorano molto meno perché così vengono pagati meno, e c'è stata una decurtazione della paga dei soldati, e questa sarà una strada che dovranno intraprendere, perché soldi non ne hanno più. Quindi a noi ci parlano di manovre finanziarie, contro manovre finanziarie, quando che le missioni all'estero, ho parlato della Libia, ci costa diciamo che approssimativamente da qua alla fine dell'anno dovrebbe costarsi circa 5 miliardi di euro. E poi ci sono tutte le altre missioni all'estero che ci vengono a costare all'incirca 2 miliardi e mezzo. Quindi ci sono le varie trovate fatte di andare nelle missioni all'estero, ci vengono a costare all'anno, quest'anno, non dico all'anno, perché il prossimo anno si continua a guerra in Libia e i costi saranno sproporzionati, ci vengono a costare attorno dai 7 agli 8 miliardi di euro. Ecco, mi sembra che l'Italia in questo momento stia facendo quello che ha fatto l'Unione Sovietica in Africa negli anni 70-80, soprattutto negli anni 80, quando ha intrapreso una serie innumerevoli di guerre dall'Angola al Mozambico, a Guinea-Bissau, a Guinea-Conakry, Somalia, Etiopia, Eritrea, faceva delle guerre, non portava a casa niente perché erano solo spese, e invece gli americani li ciullavano tutti quanti il petrolio e le materie prime. L'Italia ha la stessa impostazione, l'Italia fa la guerra e gli altri si ciullano via tutto quanto il petrolio, le commesse per ricostruire la Libia o ricostruire gli altri paesi. Questo è il dato di fatto oggettivo. Quindi l'Italia sta facendo quello che ha fatto l'Unione Sovietica negli anni 80. L'Unione Sovietica alla fine degli anni 80 è crollata miseramente, questo famoso impero è crollato, e l'Italia crollerà a breve. Ormai la vita dell'Italia può contarsi nel giro di pochi anni, perché a questi livelli non riesce certamente a reagire. Poi abbiamo anche un personale politico che è effettivamente un personale politico incapace. Voi, chi di voi affiderebbe un lavoro di prestigio a Frattini? Dovete lasciate la mano se qualcuno è disposto a offrire a Frattini qualsiasi lavoro. Questo personaggio che non ha in pugno nulla, che ogni giorno ci dice che fra 3 giorni Gheddafi crolla, Gheddafi è lì a giocare a dadi o a dama ed è lì ormai da 3 mesi, e loro credevano di risolvere, perché l'Italia crede sempre di risolvere il problema nel giro di qualche giorno, no? Qualcuno fra di voi avrà letto che Mussolini ha detto che bisogna aggredire la Francia perché tanto è questione di qualche giorno, poi la Francia crolla, e siamo andati avanti con una guerra che è durata 5 anni, capite? Questi imbecillotti dei politici italiani, no? E dopo un altro personaggio che vi chiedo a voi cosa gli affiderete è il ministro della difesa, che il ministro della difesa, chiedo scusa, la Russia, che cosa volete che capisca quello lì? Quello ha il livello culturale e il livello e le capacità che poteva avere il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, cioè nulla, o Badoglio. Quindi siamo di fronte a una situazione veramente che per l'Italia è catastrofica e che dimostrerà chiaramente che è la sua fine. Ecco, non parliamo di chi è sempre stato a servizio del sociale imperialismo sovietico e che adesso ci incita a rimanere in Libia, a stare allineati in Libia, che non possiamo andare via dalla Libia. Questa persona al congresso del Partito Comunista di Salerno aveva elogiato l'intervento in Ungheria da parte dei sociali imperialisti sovietici, e nessuno li ricorda questo, ma comunque questo è quanto è avvenuto. Voi andate a vedere l'intervento del segretario della Federazione del Partito Comunista di Salerno nel 1956 e vedrete la posizione del segretario di questa federazione rispetto all'aggressione sociale imperialista all'Ungheria. Ecco, questi sono i personaggi che abbiamo, con questi personaggi non potremo che dare incontro alla disfatta totale, no? Qualcuno si crede di essere il Gorbaciov della situazione e farà la fine di Gorbaciov, farà la fine di chi ha dovuto lasciare il potere in maniera ignominiosa. Ecco, con questo vi salutiamo, speriamo di avere chiarito alcune cose. Ricordatevi che noi patrioti veneti ci battiamo non per il federalismo, ma ci battiamo per la nostra libertà, e vogliamo la nostra libertà e non vogliamo affondare con l'Italia. Ecco, vorrei precisare anche un'altra cosa a proposito dell'Italia e di tutte queste feste, l'Unità d'Italia, e sul fatto che non si sposta a spostare ministri, ministeri e quant'altro. Qualcuno di voi sa quante capitali ha avuto l'Italia, escludendo la Repubblichina di Salò, quante capitali ha avuto l'Italia dal 1961 fino ai giorni nostri? Ecco, ve lo dico io, perché nessuno lo sa, nessuno lo dice. L'Italia ha avuto in questi 150 anni 5 capitali. Ha avuto Torino, Firenze, Roma, Brindisi e Salerno. Questa è l'Italia, che quando è ora di scappare tutti vanno via dalla capitale, non è che qualcuno abbia difeso eroicamente la capitale o si sia sacrificato per difendere la capitale. Questi, l'unica roba che gli interessa è i loro tornaconti economici e politici. Non le frega niente se la capitale va a Roma, a Brindisi, a Salerno, a Torino o a Firenze. Ecco. Questo è per dire a tutti qua, cos'è l'Italia. Ecco, vi saluto tutti quanti, rinnovo il nostro augurio di una buona indipendenza, perché tanto l'indipendenza sarà nostra e noi la otterremo. In un modo o in un altro non è un problema, noi la otterremo, ma pensiamo che possiamo ottenerla dopo o comunque col crollo di questa repubblichetta.